della Santa Messa è la prima domenica dopo l'Epifania. Ed è anche la festività della famiglia di Nazareth, la Sacra Famiglia. Quindi la festa è quella della Sacra Famiglia, con la memoria della domenica dopo l'Epifania e della stessa Epifania, di cui domani cade l'ottava col Vangelo del battesimo di Gesù. Domenica prossima, seconda domenica dopo l'Epifania, e la Santa Messa, già che è la terza domenica del mese, qui a Ferrara sarà alle ore 11:30 del mattino, quindi non dimenticatevi del cambiamento di orario e avvertite i numerosi assenti di ricordarsi appunto il fatto della terza domenica del mese, la Santa Messa alle ore 11:30. Questa festività della Sacra Famiglia è relativamente recente, almeno per la Chiesa universale. Fu un grande Papa, Papa Leone XIII, che sulla fine dell'Ottocento cercò di incrementare molto la festività della Sacra Famiglia, proprio perché ormai nella società si vedevano sempre di più gli effetti disastrosi della rivoluzione. Era un processo che durava già da tempo. Possiamo dire che l'inizio della scristianizzazione della famiglia, dal punto di vista sociale, lo si ritrova con il protestantesimo. Per i protestanti, per Lutero, per Calvino, il matrimonio è un affare puramente profano, puramente civile. Non è né qualche cosa di sacro, ma soprattutto non è, come invece è per tutti i battezzati, un sacramento. Nella pratica, addirittura, Lutero concesse, anche se è vero, a un principe, la possibilità della poligamia, proprio perché appunto considerava il matrimonio come qualcosa di profano, come se nel Vangelo Nostro Signore non avesse sottolineato invece prima di tutto la sacralità del matrimonio istituito da Dio con la creazione stessa dell'uomo e della donna, ed in seguito il fatto che Cristo lo abbia elevato alla dignità di sacramento. La seconda tappa della disgregazione della famiglia a livello sociale si deve alla rivoluzione, non più quella protestante, ma la rivoluzione francese, che per prima introdusse ufficialmente in paesi ormai cristiani da secoli il divorzio, ritornando così alla situazione della umanità prima di Gesù Cristo, già che è Gesù Cristo che ha ristabilito l'umanità, che ha ristabilito il matrimonio nella sua purezza originaria, così come l'aveva voluto Dio e come anche la ragione fa comprendere, già che l'uomo, a differenza degli altri animali, necessita un'educazione della prole che dura, si potrebbe dire, per tutta la vita. E non solo, proprio perché l'uomo è dotato della ragione, ha un'eredità da trasmettere, un'eredità non solo materiale, che già non è poca cosa, ma anche un'eredità morale e spirituale. Ora questo presuppone la continuità della famiglia, non solo fino alla fine della vita dei coniugi, ma in un certo senso persino nelle generazioni future. Anche il concetto di proprietà privata si fonda su questa ereditarietà, cioè il fatto che i figli possano continuare e subentrare nei beni del proprio padre, e proprio questo nel quadro della famiglia. Quindi non solo da un punto di vista affettivo, da un punto di vista quindi soggettivo, ma anche da un punto di vista oggettivo e sociale, dalle cose più alte e divine fino alle cose più basse. Con il divorzio e il matrimonio civile, quindi riducendo ancora una volta il matrimonio a cosa puramente profana, la Rivoluzione francese diede un colpo gravissimo all'istituto della famiglia, così come Dio l'ha voluto e come Cristo lo aveva elevato e purificato, in un processo che richiese dei secoli anche lì perché i costumi degli uomini si adattassero all'altezza delle pagine del Vangelo. Sono voluti dei secoli, mentre invece ci vuole molto meno per disgregare, per scendere, per rotolare in basso. In Italia fu la Rivoluzione italiana, che viene chiamata torto Risorgimento, no? Che impose anche da noi il cosiddetto matrimonio civile, ma nonostante tutti gli sforzi della massoneria, potentissimi proprio sulla fine dell'Ottocento, non si riuscì a introdurre il divorzio. Malgrado tutto, bisogna pensare a quanto grande era il potere della setta in quel periodo, ma ancora i tempi non erano maturi, perché il popolo era profondamente cristiano, formato e plasmato da secoli di fede cristiana, e quindi questa violazione del matrimonio cristiano non passò allora. Però naturalmente la Chiesa vedeva tutto il pericolo, vedeva che in tanti altri paesi invece la corruzione dell'istituto familiare avanzava, ed ecco appunto questo insegnamento di Leone XIII e la decisione di Benedetto XV di istituire per la Chiesa universale la festa della Sacra Famiglia, perché nella famiglia di Nazareth tutti i cristiani avessero il modello da imitare e cercare di imitare, tant'è vero che il matrimonio, e particolarmente il matrimonio cristiano, è il rendere visibile e il simboleggiare quell'unione tutta spirituale tra Gesù Cristo e la sua sposa che è la Chiesa, unione indissolubile evidentemente, che gli sposi cristiani devono sforzarsi, come diremo di nuovo d'altronde domenica prossima, nella loro amore coniugale. Allora anche noi cerchiamo di riflettere su questa famiglia di Nazareth. Dio si fa uomo e venendo in mezzo a noi ha voluto santificare nuovamente la famiglia, nascendo egli stesso, là dove Dio ha voluto che l'uomo nascesse, cioè nell'ambito della famiglia. L'uomo non nasce individuo isolato, è una grande sventura per ciascuno. Di venire in questo mondo, per così dire, da solo, non avere l'accoglienza della famiglia, di una famiglia. E in fondo una famiglia ce l'abbiamo tutti, anche i più sfortunati, perché c'è la famiglia della Chiesa, che è una famiglia sovrannaturale, che accoglie maternamente tutti i suoi figli. Gesù ha voluto quindi una famiglia, la Sacra Famiglia di Nazareth. Non solo, ha voluto vivere su questa terra praticamente solo circa pochi, 33 anni, ma di questi 33 anni, 30 all'incirca li ha voluti passare in famiglia, con i genitori, con San Giuseppe che gli ha fatto da padre, con la sua Santa Madre, la Vergine Maria, nel nascondimento di Nazareth. Che cosa sappiamo dal Vangelo, in fondo, di questi 30 anni della vita di Cristo, dalla sua nascita fino a quando ormai adulto intraprese in questi ultimi neanche 3 anni di vita la vita pubblica, fondando la Chiesa e riscattando l'umanità col suo sacrificio sulla croce? Cosa sappiamo invece di questo lungo periodo di vita di Gesù, che è come nel nascondimento? Il Vangelo pone la nostra attenzione per questi anni su un'idea, quella dell'obbedienza. Proprio nel Vangelo di oggi, che non è solo la festa della Sacra Famiglia di Nazareth, ma c'era già anche prima, nel Vangelo, quindi della prima domenica dopo l'Epifania, leggiamo di Gesù: et erat subditus illis. Cristo era loro sottomesso. Colui che come Dio governava il cielo e la terra, come uomo ha voluto obbedire ed essere sottomesso a Maria e Giuseppe. Ha voluto praticare l'obbedienza nel silenzio, nel nascondimento, tant'è vero che pur potendo compiere, egli che era l'Onnipotente, i più grandi miracoli, l'Evangelista Giovanni ci assicura che il primo miracolo, il primo segno compiuto da Gesù Cristo fu alle nozze di Cana, quando ormai aveva lasciato la sua famiglia, aveva già radunato attorno a sé i primi discepoli. E quindi l'umiltà profonda di Dio che si fa uomo, e quindi la semplicità della vita di Nazareth, e quindi soprattutto l'obbedienza che il Signore ci insegna col suo esempio. Egli si è fatto uomo per obbedienza al precetto del Padre, morirà sulla croce, obbediente fino alla morte di croce, e ha voluto essere di esempio quindi affinché tutti noi fossimo obbedienti, obbedienti i figli ai propri genitori, obbediente la moglie al proprio marito, obbediente il capo di famiglia a Dio, al suo Signore. E naturalmente noi dobbiamo capire che al di fuori di questa obbedienza a Dio, se noi ci poniamo al di fuori dell'obbedienza a Dio, ecco che crolla anche l'obbedienza umana. Se noi togliamo il Dio che garantisce appunto l'obbedienza di tutti, ecco che coloro che dovrebbero obbedire non possono far altro che rivoltarsi. Noi vediamo in questo ultimo secolo come è stata la famiglia l'oggetto degli attacchi dei nemici di Dio, della Chiesa, potremmo dire anche dell'ordine naturale e della ragione. La famiglia è stata considerata ed è considerata tuttora come l'origine di tutti i mali, che deve essere combattuto. E allora si cerca di aizzare, di sollevare i figli contro i propri genitori. Si vogliono dei figli che non hanno genitori o che hanno per genitori lo Stato e la mentalità moderna. Si vogliono anche sollevare le mogli contro i propri mariti, a questa piaga del femminismo che è veramente contrario alla volontà di Dio e contrario anche alla dignità, alla nobiltà stessa della donna. Come già prima si erano sollevati gli uomini contro Dio, e sollevandosi contro Dio perdevano essi stessi ogni autorità. Tutto il contrario alla Sacra Famiglia. Vediamo Gesù Cristo, che naturalmente per natura divina, come persona divina, era infinitamente superiore a tutti, che volle dare l'esempio obbedendo a Giuseppe e a Maria. Vediamo la Vergine Maria, che in quanto madre di Dio è ben superiore al suo sposo Giuseppe, ma che vuole dare l'esempio e la stessa dell'obbedienza. Vediamo come Giuseppe è il capofamiglia. Quando ci sono degli ordini che devono venire da Dio, che concernono la sua famiglia, è a Giuseppe che si rivolgerà l'angelo al fine di dirgli: fuggi in Egitto, ritorna ad Egitto, recati nel tal luogo, perché a egli ha affidato la responsabilità della sua sposa e di suo figlio. In effetti avere una autorità significa non procurare il proprio comodo e il proprio vantaggio, significa essere caricati di una grandissima responsabilità, di avere davanti a Dio e davanti alle persone che sono state affidate alla nostra cura un'enorme responsabilità, dover rendere conto delle persone affidate. Bisogna fare di tutto per il loro bene, fin anche al dono della vita, Come ha spiegato Gesù a proposito dei pastori, il buon pastore non è un mercenario che si fa pagare, che sfrutta le pecore e poi quando c'è un pericolo fugge, ma deve essere disposto a dare la vita per le proprie pecorelle. Così Cristo, che è il nostro Re e Signore, non è nostro Re e Signore per averne un comodo, ma è nostro Re e Signore nel dare la propria vita per la nostra salvezza. E così, allo stesso modo, dice San Paolo, che il marito deve amare la propria sposa fino a dare la propria vita per lei. La famiglia cristiana quindi mette Dio al primo posto, ed egli è l'amore di Dio che rende facile quello che altrimenti è difficile. È l'amore di Dio che rende la famiglia che riconosce Dio obbedendo ai suoi precetti, pregando assieme, assistendo assieme alla Santa Messa, mantenendo la fede, trasmettendola ai propri figli. E quindi è in questo modo che si mantiene la carità, e che la famiglia in terra non è un inferno in terra, ma è, semmai, fa gustare un po' delle dolcezze che ci saranno nella vita eterna. Tutto dipende dal fatto che Cristo regni oppure che non regni in una famiglia. Ecco l'importanza quindi della famiglia cristiana. Altro grande nemico della famiglia cristiana è quella che della mentalità in favore della contraccezione, che fa vedere come i figli come una disgrazia, come un male, come una malattia che bisognerebbe allontanare e, se non si può, eliminare. Queste pratiche, che naturalmente ci sono sempre state, ma sono state però diffuse capillarmente e socialmente nascendo dalle sette, la setta massonica, ma in particolare la setta teosofica, che ha avuto una grandissima influenza, anche se occulta, nella nostra moderna società e nelle leggi che purtroppo ci stanno non guidando verso il bene, ma opprimendo e distruggendo per il male. Notiamo infine che il Vangelo di oggi ci narra di questi 30 anni di vita di Gesù un episodio avvenuto ai 12 anni. Lì Gesù, sempre obbediente e sottomesso ai suoi genitori, invece si nasconde alla loro presenza per 3 giorni. Un giorno per fare la prima tappa per tornare in Galilea dopo che si erano recati a Gerusalemme e accorgersi che non c'era il bambino Gesù, un giorno per tornare, ed ecco che al terzo giorno lo trovano nel Tempio. Perché mi cercavate? Non sapevate che doveva essere tutte le cose del Padre mio? Lo sapevano bene. Se il Vangelo dice che non capirono le risposte, perché non capivano di che cosa il Signore esattamente parlava, cioè di quale mistero egli parlava. Questo mistero in realtà era quello della sua morte, che egli adombrava in questi 3 giorni scarsi che passerà separato dai suoi genitori, che sono l'annuncio di quei 3 giorni che egli passerà nel sepolcro dopo la sua morte. E questo, l'occuparsi delle cose del Padre suo, perché il Padre suo voleva l'immolazione e il sacrificio di Cristo sulla croce per noi. E Maria però, pur non capendo, contemplava e meditava queste cose nel suo cuore, e di già provò in anticipo un po' di quel dolore immenso che provò ai piedi della croce quando vide il suo figlio inchiodato sulla croce per noi, per la redenzione del genere umano. Il Signore ci insegna qui l'importanza di corrispondere alla chiamata di Dio, a uno stato più perfetto di quello che è del matrimonio, che è la vita religiosa o la vita sacerdotale. L'attuale crisi di fede ha come conseguenza, parallelamente, la crisi delle famiglie, non ci si sposa neppure più, e la crisi delle vocazioni, si svuotano i conventi, i seminari, le parrocchie, le chiese. Sembrerebbero 2 fenomeni che si escludono: se non si segue la chiamata di Dio, ci si dedica al matrimonio e alla famiglia, e invece no. Sia il matrimonio e la famiglia, sia la vita religiosa e sacerdotale stanno scomparendo E questo perché? Perché sta scomparendo la fede, che fa costruire per l'eternità, e invece si vive per l'effimero, e quindi si cerca di godere, così si pensa, dell'istante, del momento, soggettivamente solo per sé, senza pensare a costruire qualche cosa che resterà per sempre. Noi invece dobbiamo essere saggi, costruire non per l'effimero, ma per l'eternità, e pensare quindi che abbiamo dei doveri, prima di tutto verso le generazioni future, il primo di tutti, quello di trasmettergli il dono della fede e della civiltà cristiana. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e del Signore.